Carissimi fratelli e sorelle, buonasera a tutti quanti voi e sia lodato Gesù Cristo. Vogliamo con tutto il cuore invocare lo Spirito Santo perché ci illumini, ci renda un cuor solido, un'anima sola, ci faccia sentire la gioia di essere la Chiesa di Gesù, il corpo di Gesù, il popolo del Padre, il Tempio dello Spirito Santo. Ecco, da questo avete capito un po' che l'esperienza che ci faremo, che condivideremo questa sera è quella di Credo la Chiesa. Noi siamo già quasi in partenza, quando voi ascolterete questa registrazione, noi saremo già tornati da quella grandissima esperienza di Chiesa che siamo invitati a fare la domenica di Pentecoste e la vigilia con il Santo Padre. Movimenti, esperienze associative da tutto il mondo, di tante lingue, di tanti colori diversi, diremmo noi, ma di un'unica fede di Cristo Gesù. E questa è la cosa più bella, no? Va bene, chissà che confusione, però insomma, le feste sono fatte anche di questo. Sì, proprio questa sera parliamo della Chiesa. La Chiesa, notiamo subito che nel Credo, mentre noi diciamo credo in un solo Dio Padre, credo nel Figlio, credo nello Spirito Santo, poi non diciamo credo nella Chiesa, ma credo la Chiesa, cioè la Chiesa contenuto della nostra fede, la Chiesa che accogliamo come dono di Dio, proprio perché crediamo nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, accogliamo la Chiesa come dono di Dio, perché Gesù l'ha voluta, approfondiremo anche questo, l'ha donata a noi. Ci ha detto di far parte di questa comunità. E se noi guardiamo gli scritti del Nuovo Testamento, ci indicano l'origine trinitaria della Chiesa. Cioè, a seconda delle situazioni, vediamo come, soprattutto in San Paolo, alcune volte viene così descritta come popolo di Dio, altre volte come corpo di Cristo. Altre volte come tempio dello Spirito Santo, edificio, vi ricordate l'esempio di pietre vive, no? Ecco, di San Pietro in maniera particolare. E quindi noi abbiamo un solo capo, che è Cristo Gesù, e noi che siamo le sue membra, ciascuno con un suo compito particolare, come ci dice San Paolo. Noi sappiamo le difficoltà da parte di tanti, e ogni tanto sentiamo delle critiche. Magari un po' di più prima, adesso con Papa Francesco un po' meno, però noi francamente come cristiani cattolici viviamo la nostra esperienza di Chiesa in maniera positiva, non a seconda degli avvenimenti, non a seconda dei papi, non se le cose vanno bene allora siamo contenti di essere Chiesa. Oppure se vanno male, ci sono scandali o altro, ci dà fastidio essere Chiesa. No, no, noi siamo Chiesa perché Gesù ha desiderato questa esperienza di comunità cristiana, con tutte le nostre fragilità, le nostre debolezze, le mie e le vostre, come in una famiglia, come una famiglia, no? E poi pensate un po', quando io parlo della Chiesa, pur con tutte le sue magagne che ho studiato quando ero in teologia e con tutte le magagne che ci sono le mie, le vostre comprese, come quelle di tutti gli altri, però permettetemi di dire sempre che io penso alla Chiesa come mia madre. Sì, la madre che mi ha generato la vita, la madre che mi ha illuminato, mi ha dato la luce della fede. Mia madre che mi ha nutrito con l'Eucaristia, mia madre che mi ha nutrito con la parola, mia madre che mi ha dato il sacramento della riconciliazione e per riprendere il cammino, insomma, mia madre che mi ha dato Gesù, mi ha fatto vivere in Gesù, mi fa vivere in Gesù. Io questa madre non la lascerò mai. È vero, con 20 secoli di storia c'è le sue rughe, e va bene, pazienza. Beh, facendo un esempio che voi capite bene, anche mia mamma, che a Dio piacendo, con l'aiuto della grazia del Signore, il 7 giugno arriva a 94 anni, mia mamma ha le rughe, non è più giovane come 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa, ma a me non importa. E con tutte le rughe è sempre mia madre, è sempre una bellissima madre, così la Chiesa. con tutte le sue rughe di tanti secoli di storia, è sempre la nostra madre, ci ha generati. E quindi noi vogliamo guardare soprattutto all'origine divina della Chiesa e non semplicemente ci fermiamo soltanto ai lati negativi, giudicandola negativamente. Ci chiediamo, ma perché ci sono delle persone che sono così contrarie alla Chiesa? Allora facciamo una piccola ripartizione, no? In maniera molto semplice. Abbiamo da un lato i contrari, e ne abbiamo, penso, incontrati tanti nella nostra vita. Sono quelli che guardano la Chiesa soltanto negli elementi negativi umani che ci sono e non vadano assolutamente a tutte quelle centinaia di migliaia di milioni di persone che hanno servito il Signore il prossimo in maniera stupenda, che in tutte le parti del mondo si sono occupate dei poveri e della cultura stessa, no? Va bene? Che hanno donato Gesù, che hanno donato la parola e i sacramenti. Niente, sembra che quello non. Ecco, come dice il proverbio che sappiamo, quel detto meglio più che proverbio, fa più rumore. Ecco un albero che cade, che mille alberi che crescono e portano frutti e compagnia bella, no? Quindi abbiamo quelli che con questi c'è poco da fare. Poi ci sono gli indifferenti. Un po' dicono quello che dicono i contrari e soltanto aggiungono che loro si sentono cristiani, ma senza la Chiesa, perché loro se la vedono direttamente, ecco, con Dio. Sarà un Dio vago, magari, probabilmente, perché se fosse il Dio dei Vangeli, beh, il Dio dei Vangeli ha voluto la Chiesa, no? Poi abbiamo gli utenti, che purtroppo penso siano molti, molti, molti all'interno delle nostre realtà cattoliche italiane e anche di altre parti del mondo. E allora loro vedono il rapporto con la Chiesa in maniera privata. Io ho bisogno di una cosa, vado lì e me la prendo. Sarà un certificato, sarà un sacramento, dopodiché la mia vita se ne va tranquilla per conto suo. Quindi è come se fosse un self-service oppure un supermarket, ho bisogno di una cosa, ma non mi sento, ecco, intimamente dentro, impegnato in prima persona. Non vivo un'esperienza di comunità, non dico di gruppo, ma almeno dell'Eucaristia domenicale, no? Che intanto è la cosa più bella e più importante. E poi ci sono i credenti, ci auguriamo di essere noi tra questi, no? Cioè quelli che accettano la Chiesa con tanta fede. Va bene, che notano le debolezze, le fragilità della Chiesa, ma si impegnano con tutto il cuore, pregano per questa Chiesa perché sia sempre più fedele al mandato di Cristo Gesù, dal Papa fino al più piccolo dei bambini in uso di ragione, capace di fare il bene oppure di fare il male. E quindi loro per primi, un po' come Francesco d'Assisi, no? Quando vedono le cose che non vanno secondo il Vangelo di Gesù nella Chiesa, si impegnano con la propria conversione a illuminare la Chiesa, ad accendere questa fiamma viva dell'amore in modo che altri possano avvicinarsi e alimentarsi di quella fiamma. È vero? E quindi questi che noi chiamiamo credenti, sono coscienti che senza la Chiesa noi non possiamo accogliere Gesù, perché non sapremo nulla di Lui, non potremmo neppure incontrarlo. Come faccio a incontrarlo nell'Eucaristia, nei sacramenti? E quindi diventa veramente senza questa presenza attiva nella Chiesa, diventa un'esperienza di una religione fai da te, ecco. E d'altronde, se noi guardiamo, è stato proprio Gesù che l'ha voluta. E come? Come l'ha voluta? Ma intanto vediamo subito l'atteggiamento di Gesù non appena comincia la sua vita pubblica. Subito si circonda di un gruppo, i 12, vi ricordate, no? Fa capire che lui non fa il battitore libero per conto suo, eccetera, eccetera, come se fosse un Superman che non ha bisogno di nessuno. Lui non appena inizia il suo tour, crea comunione attorno a sé. E chiama man mano i suoi discepoli, no? Poi li prepara a questa esperienza di comunità e di chiesa. Vi ricordate quando dice Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Vedete un pochettino cosa dice? Edificherò la mia chiesa. E certamente non è che voleva fare la chiesa di dimura, no? Una comunità voleva. E poi nell'ultima cena, vi ricordate quando parla della nuova ed eterna alleanza? E scusate, se lui parla di alleanza, con chi la fa? Con un popolo, è vero o no? l'alleanza con chi avrebbe preso il posto degli ebrei. No? Di questa, ecco, quella era la vecchia alleanza. La nuova alleanza ha come riferimento non più la legge di Mosè, ma come riferimento la persona di Gesù. E ancora dopo la risurrezione, vi ricordate il grande mandato? Ecco, come cellule, penso che questo qua lo conosciamo bene: andate a ammaestrare tutte le nazioni. E quindi proprio invia lo Spirito Santo per rendere tutti un cuor solo ed un'anima sola. Spesso parla di questo anche nella preghiera: fa che tutti siano una sola cosa. Vi ricordate? E i primi cristiani capiscono tutto questo. Se noi vediamo gli Atti degli Apostoli, vediamo proprio come le primitive comunità cristiane vivevano questa esperienza di comunione profonda. Erano assidui nel frequentare ogni giorno tutti insieme il Tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Vediamo proprio questa gioia di camminare insieme, di crescere insieme, di edificarsi vicendevolmente. Ma anche nella primitiva comunità cristiana, subito gli apostoli cercano di mettere a capo i loro successori. Loro si spostavano da un posto all'altro e desideravano che ci fossero dei riferimenti all'interno, segno di unità. Paolo e Barnaba costituirono quindi in ogni comunità alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Così leggiamo in Atti 14, 23. E allora in conclusione, il Signore ci chiede di credere e amare questa Chiesa, sì, di accoglierla veramente con tutto il cuore, di saper distinguere ciò che è umano e pazienza, ci sosteniamo a vicenda, ci accogliamo a vicenda con tutte le nostre fragilità, ma distinguere quello che Dio ha voluto, quello che Gesù ha voluto, come sacramento di unità, come sacramenti, la parola, ecco, proprio qualcosa di bello e di grande. Allora ci aiuteremo a vicenda, anche nelle nostre cellule, nella nostra comunità, quante fragilità, le mie, le vostre, eccetera. Però preghiamo gli uni con gli altri, preghiamo gli uni per gli altri, poi perché siamo testimoni non soltanto credenti, ma credibili dell'amore del Signore, dall'impegno che ciascuno di noi mette, dall'amore che ciascuno di noi mette nel suo quotidiano. Ecco, allora saremo veramente delle luci. Io penso che quando certe volte, soprattutto la sera, uno guarda lo stretto di Messina, oppure guarda certe volte quando è in gita in notturna certi paesi e vede nel buio della notte brillare tutte quelle luci, uno, oh, ecco, non so, si riscalda il cuore, vero? Perché nella notte, mentre viaggia, sempre buio, 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 a un certo punto nel paese tutto illuminato. Ah, è qualcosa di bello. È così, in questo mondo in cui ci sono tante tenebre, nel nostro piccolo ciascuno di noi si senta, ecco, una luce che illumina, una luce che fa chiarore. Ecco, io ho terminato, che il Signore vi benedica. Sia lodato Gesù Cristo.